Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina, come sapete, se eravate qui l'ultima volta, faremo una piccola digressione dal nostro testo di Efesini 5:18. Nel nostro studio del libro degli Efesini, la settimana scorsa ci siamo trovati al versetto 18, che ci introduce al tema dell'ubriachezza, che a sua volta ci introduce al tema del bere. E sappiamo che questo è un tema molto importante, di fatto ci sono state molte domande al riguardo e molti di voi hanno chiesto: è giusto, un cristiano dovrebbe bere bevande alcoliche, cosa insegna la Bibbia al riguardo, e così via. Abbiamo quindi deciso di fermarci su questo punto e di condividere alcune riflessioni in merito. Qualcuno mi ha detto che stamattina, arrivando in chiesa, ha visto un nuovo cartellone pubblicitario che diceva: che cos'è il Natale senza Jim Beam? Forse questo riflette qualcosa della malattia della società in cui viviamo. Ma ci presenta sicuramente un problema che è di fatto un problema serio. Efesini 5:18 dice: non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Questo è un comando diretto contro l'ubriachezza. Lo Spirito di Dio sta dicendo che non dobbiamo ubriacarci. Ora possiamo tranquillamente affermare che l'America ha un grave problema di alcolismo e suppongo che la cosa non ci sorprenda più di tanto. Ci aspetteremmo che una società orgogliosa, autoindulgente, peccaminosa, dedita al piacere personale, che è ricolma di sensi di colpa, ansia, frustrazione e depressione, cerchi allo stesso tempo di sopravvivere e dimenticare il tutto bevendo. Questo non ci scandalizza affatto. Ma ciò che forse ci può sembrare un po' più strano è il fatto che i cristiani, che secondo quello che disse il nostro Signore sono miti, altruisti, assolutamente perdonati, confortati dallo Spirito Santo, pieni della gioia del Signore, ricerchino il loro conforto e la loro gioia nella bottiglia. Si tratta di una questione molto importante, su cui si discute molto e su cui c'è anche molta confusione. Alcuni dicono che i cristiani non dovrebbero bere affatto, assolutamente no, è proibito, è sbagliato ed è peccato. Altri dicono che i cristiani possono bere, sì, con moderazione, va bene, soprattutto perché la Bibbia indica che il popolo di Dio beveva il vino perlomeno, e se lo si fa con moderazione non c'è problema. Sono stato in compagnia di cristiani nel nostro paese, in Europa, in America Latina ed in altri luoghi, alcuni bevevano, altri no, altri quando andavano a cena non gli veniva neanche l'idea di ordinare del vino, mentre altri lo ordinavano ancora prima di ordinare la cena. Mi è capitato di ricevere alcuni suggerimenti da alcuni missionari di andare in un posto piuttosto che nell'altro perché il miglior vino si trovava lì. E d'altra parte sono anche stato con altri missionari in altre località missionarie che hanno speso anni e anni e anni di servizio però non hanno mai neanche assaggiato il vino locale. Non sembra essere un problema se si è qui, geograficamente parlando, o da qualche altra parte, ma su questo argomento c'è la presenza di sentimenti contrastanti sul fatto che sia giusto o meno. Ci sono persone che sono venute e mi hanno detto: quando è che predicherai contro il bere? E ho avuto altri invece che sono venuti e mi hanno detto: non predicherai mica contro il bere, vero? Vi sarebbe piaciuto essere a casa mia ieri a sentire l'ambivalenza delle telefonate che ho ricevuto? No, stiamo solamente chiamando per chiedere, non dirai mica questo domani, vero? Ed io rispondevo: oh, vieni e lo scoprirai. So che c'è molta preoccupazione. L'ultima cosa che voglio fare è colpevolizzare molti di voi o farvi pensare che il fatto che beviate o non beviate sia un simbolo, un emblema della vostra spiritualità. La spiritualità è ciò che siete veramente. Quello che fate è solamente una sua manifestazione. Ora ricordate questo, che nell'ultimo studio che abbiamo fatto in Efesini 5:18 vi abbiamo detto che il bere è usato in contrasto con il riempimento dello Spirito Santo perché Di fatto Paolo non stava considerando una questione sociale, ma teologica. Certo, in quella società, proprio come nella nostra o in ogni altra società del mondo, nel corso della storia dell'umanità, si beve per dimenticare, si beve per gioire, si beve per confortarsi in un certo senso. È vero che c'è di fatto un elemento sociale, ma quello che Paolo ha in mente va ben oltre quello. È un qualcosa di teologico. Vedete, il vino veniva usato per indurre l'ubriachezza nelle religioni pagane, nel culto degli dei pagani da parte dei greci e dei romani, al fine di indurre quella che ritenevano essere una coscienza religiosa superiore. Credevano che più erano ubriachi, più raggiungevano un livello di coscienza superiore per entrare in comunione con i loro dei. È esattamente quello che Paolo stava dicendo in 1 Corinzi 10, quando disse che non si poteva bere il calice dei demoni e allo stesso tempo anche il calice del Signore. Non ci si può ubriacare per avere comunione con gli dei e poi partecipare al calice della comunione con Gesù Cristo. La nostra comunione richiede l'uso completo delle nostre facoltà in quanto energizzate dal riempimento dello Spirito, a differenza della loro comunione, che in realtà non è altro che l'assenza delle facoltà personali indotte dal contenuto alcolico di alcune bevande. Vi ricordate che vi ho detto che Satana di fatto ha contraffatto l'intero Vangelo? Abbiamo parlato del dio Zeus, che era una sorta di falso padre di Satana, una sorta di dio padre. E poi vi ho detto che Zeus diede alla luce un figlio che fu squarciato braccio per braccio e poi fu rinato con una sorta di falsa resurrezione. Vi ricordate che quel figlio fu concepito originariamente senza che Zeus avesse mai incontrato sua madre, come se fosse una sorta di concepimento virginale? E vi ricordate che Zeus decise di fare di quel figlio il signore della terra, indicando ancora una volta quella stessa contraffazione? E quindi quello divenne il signore della terra, il figlio di Zeus, che era rinato, il suo nome era Dioniso, ed è conosciuto come il dio del vino. Perché? Perché la religione pagana era indotta dall'ubriachezza, faceva tutto parte del sistema. Quindi quando Paolo dice non ubriacatevi perché il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, sta dicendo che il vecchio tipo di adorazione religiosa è finita ed il nuovo metodo è arrivato ed è tramite lo Spirito Santo, non l'ubriachezza. Quindi questa è la base del suo contrasto, è la base del suo confronto ed è molto di più di una semplice questione sociale, sta parlando in termini religiosi. Sta dicendo che se vogliamo camminare degnamente, se vogliamo camminare in umiltà ed in unità, se vogliamo camminare diversamente da come camminano i gentili, se vogliamo camminare nell'amore, nella luce, nella saggezza, allora non ci induciamo in comunione con Dio tramite l'ubriachezza, ma tramite il riempimento dello Spirito di Dio. Il punto è che l'ubriachezza è proibita perché è una manifestazione di un vecchio stile di vita che è incompatibile con la nuova vita, ok? Non ubriacatevi, è un comando. Nelle scritture l'ubriachezza è proibita. È un qualcosa che appartiene alla vita passata. In Romani capitolo 13, questo concetto è chiarissimo al versetto 13. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie ed ubriachezze. In Galati capitolo 5, versetto 21, troviamo le seguenti parole. Al versetto 17 parla della carne, al versetto 19 delle opere della carne e dal versetto 21 parla delle invidie, omicidi ed ubriachezze. E dice che queste cose non fanno parte della nuova vita. Come vi ho già detto, vi preavviso che chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. 1 Corinzi 6, 10 dice la stessa cosa, gli ubriachi non erediteranno il regno di Dio. 1 Pietro capitolo 4, versetto 3, basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze. Questo è il passato, è sufficiente, rimane lì, non ci appartiene più e basta. Fa parte dell'oscurità del nostro passato. Noi non siamo più, dice 1 Tessalonicesi 5, 6, dice non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Il punto è che l'ubriachezza fa parte della notte da cui siamo usciti, perché in Gesù Cristo siamo entrati a far parte del giorno e non c'è posto per l'ubriachezza. Per questo la Bibbia mette in guardia contro l'ubriachezza. Ed un credente non può ubriacarsi. E la gente dice sempre, ma cosa significa essere ubriaco? L'ubriachezza può essere definita come un qualsiasi punto in cui l'alcol prende il sopravvento o il controllo di una qualsiasi parte della nostra facoltà. Quella è l'ubriachezza. Ora, a livelli diversi, e non so quale sia la linea di limite, ma ogni qualvolta che cediamo il controllo di una qualsiasi parte della nostra facoltà, in qualsiasi senso, all'alcol, quella è ubriachezza. Ora, la Bibbia ha molto da dire su questo proposito, e vorrei farvi notare un paio di cose. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 20, versetto 1, la Bibbia dice: «Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta, e chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio». E il punto è che chi si ubriaca è uno stolto e si inganna a se stesso pensando che quello porti ad un qualcosa di positivo. Quello è l'inganno di Satana. È uno schernitore. Pensi che stia facendo qualcosa di buono per te, ma nello stesso atto non fa altro che prendersi gioco di te. Proverbi. E voglio che veniate con me al capitolo 23, perché lì c'è una delle descrizioni più interessanti dell'ubriachezza in tutta la Bibbia. Proverbi 23, versetto 19. Il libro dei Proverbi, ovviamente, era un libro che i padri insegnavano ai loro figli, ed è per questo che nel corso del libro intero c'è sempre questo padre che si riferisce al figlio, e nel capitolo 23, versetto 19, lo si sente di nuovo: «Ascolta, figlio mio, sii saggio e dirigi il tuo cuore per la retta via». In altre parole, se sei un figlio del re, se sei un figlio del regno, e se fa parte del mondo di Dio e del dominio di Dio, se stai camminando nella luce, se ti trovi sulla retta via, allora rimanici, dirigi il tuo cuore nella via. Ed il versetto 20 dice: «Non essere di quelli che sono bevitori di vino». In altre parole, la nuova vita è incompatibile con l'ubriachezza di coloro da cui provenite. Non essere di quelli che sono bevitori di vino, o a proposito dice che sono ghiotti mangiatori di carne. E poi più avanti parleremo anche di questo, ma continua dicendo: «Perché l'ubriacone ed il goloso impoveriranno, e i dormiglioni andranno vestiti di cenci, l'alcolizzato si trova vestito di stracci». E se questa settimana avete guardato il telegiornale ed avete seguito gli accoltellamenti di Skid Row, saprete esattamente a cosa si riferisce. Ho predicato più e più volte nelle missioni. Di fatto, quando ero più giovane, andavo sulla terza strada a Los Angeles, sera dopo sera andavo e predicavo nella missione, e vedevo un sacco di persone vestite di stracci a causa della loro ubriachezza. Che ingannatore che è il bere! Sapete, non ci rende mica uomini distinti, ci riveste di stracci, e questo è molto evidente. Basta semplicemente andare a darci una breve occhiata per rendersene conto da soli. Ora continua giù al versetto 29 e descrive l'immagine dell'ubriachezza. A proposito, nel mezzo parla della prostituzione, perché l'ubriachezza e l'immoralità sessuale sono affini. Nel versetto 27 parla della prostituta, perché va di pari passo, ma nel versetto 29 descrive la situazione dell'ubriachezza, e voglio che la vediate. Per chi sono gli ai, o per chi gli ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Per chi si indugia a lungo presso il vino? Per quei che vanno a gustare il vino tagliato? Ora, guardiamo questa cosa qui per un minuto. Per chi sono gli ai, per chi sono gli ahimè, per chi le liti, per chi i lamenti, chi è che parla senza senso, per chi sono le ferite senza ragione, chi è che senza alcun motivo valido fa un incidente contro un pilastro, chi è che si va a schiantare contro un idrante, un palo telefonico, contro un muro o cade dalla finestra? Chi? Chi è che ha gli occhi arrossati? Chi è che si mette nei guai e si arrabbia, litiga e farfuglia da sé? Chi? L'ubriaco. Sono quelli che vanno a cercare il vino tagliato. Ora, per evitare di cadere in questa roba qui, dice: non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere, non guardarlo quando scende delicatamente. In altre parole, non guardarlo neanche, perché è allettante. Lo si guarda e sapete cosa fanno? Avete mai visto quelle pubblicità? Lo tengono in mano e ci sono tutte le luci brillanti, il vino si muove a rallentatore, e nel mentre va giù a rallentatore ci sono persone che sono esperti e lo degustano lentamente e non fanno altro che invogliarti a berlo. E naturalmente nel versetto 32 dice: alla fine esso morde come un serpente e punge come una vipera. I tuoi occhi vedranno cose strane. Non mi fermerò a chiedervi di condividere la vostra testimonianza e di spiegare la vostra esperienza, possiamo presumerla. Ed il tuo cuore farà dei discorsi pazzi, inizierai a vedere cose strane, gli elefanti rosa e quella roba lì, ed il tuo cuore farà dei discorsi pazzi, e sarai come chi si coricasse in mezzo al mare, come chi si coricasse in cima ad un albero di nave. Questo versetto significa che quando sei ubriaco sei come quel ragazzo che vuole dormire in cima all'albero maestro, durante una tempesta marittima. E se sai qualcosa sul conto delle navi, sai di per certo che il movimento del mare è più intenso man mano che si sale verso l'alto della barca, e quindi l'albero maestro si muove così. Questa settimana ho parlato con un ragazzo che mi ha detto di aver avuto l'esperienza di essere stato ubriaco spesso, e mi ha detto che questa è la descrizione più azzeccata che abbia mai sentito in vita sua. Ma sapete qual è la parte più sorprendente? Dice: dirai mi hanno picchiato e non mi hanno fatto male, mi hanno percosso e non me ne sono accorto, quando mi sveglierò? Tornerò a cercarne ancora. Incredibile. Tutti quei problemi, e cosa fai quando ti svegli? Ritorni a cercarne ancora. Uno dei grandi commentatori dell'Antico Testamento, Deletz, dice: l'autore di questo testo passa dal peccato di prostituzione e di impurità a quello dell'ubriachezza, perché sono collegati strettamente. L'ubriachezza eccita la concupiscenza carnale, e per crogiolarsi nel pantano della sensualità un uomo creato a immagine di Dio deve prima abbrutirsi con qualche tipo di ebbrezza. La Bibbia è molto chiara riguardo l'ubriachezza. In Esaia capitolo 5, al versetto 11, guai a quelli che la mattina si alzano presto per correre dietro alle bevande alcoliche e fanno tardi la sera affinché il vino li infiammi. Uno dei segni caratteristici degli alcolisti è che bevono al mattino, e così dice: guai a coloro che iniziano al mattino e bevono fino alla sera. Tra l'altro, come vedremo più avanti, un tempo era quasi necessario bere così tanto per ubriacarsi, perché il tasso alcolico era bassissimo e quindi bisognava darsi da fare per tutta la giornata, a meno che ovviamente non si bevevano bevande alcoliche forti, come indicato qui. Se si beveva solamente del vino, ci sarebbe voluto molto tempo a causa della differenza del tipo di vino che usavano, come vedremo tra poco. Ma per coloro che si svegliano e bevono tutto il giorno, dice, guai a loro. Capitolo 28 di Isaia, e ci sono molti altri passaggi, ma vi sto dando solamente alcuni esempi. Nel capitolo 28 di Isaia, Dio presenta un'accusa molto severa contro Efraim, i figli del Signore, e dice: hanno errato, Isaia 28:7, ma anche questi barcollano per il vino e vacillano per le bevande inebrianti. In altre parole, il bere li ha portati fuori dalla prospettiva corretta nei confronti di Dio. Guardate qui, sacerdoti e profeta barcollano per le bevande inebrianti. Ora, questo lo vedremo la prossima volta, ma i sacerdoti non potevano neanche avvicinarsi all'alcol. Perché? Perché il sacerdote era nella posizione di rappresentare Dio, e se si sarebbe ubriacato avrebbe potuto commettere degli errori di valutazione o di rappresentazione, ed avrebbe potuto trascinare con sé un gruppo intero di persone. Qui vediamo che sia il sacerdote che il profeta di Dio erano ubriachi ed avevano sbagliato, avevano offerto dichiarazioni fasulle ed erano stati inghiottiti dal vino, erano fuori strada a causa delle bevande inebrianti, dicevano cose sbagliate, portavano la gente fuori strada, insegnavano cose false, stavano sviando le persone, e dice il versetto 8 che erano marciti, tutte le tavole sono piene di vomito, di lordure, non c'è più posto pulito, vomitavano ed espellevano il tutto proprio nel luogo in cui stavano bevendo. Una dissolutezza incredibile da parte del sacerdote e del profeta, seppur Dio li aveva chiamati a tale responsabilità. Non c'è da stupirsi che Dio li abbia giudicati. Nel capitolo 56 di Isaia, nei versetti 11 e 12, troviamo una cosa simile. Parla di quelle persone che avrebbero dovuto essere le sentinelle di Israele, coloro che avrebbero dovuto prendersi cura del popolo, e dice: sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi, sono pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla propria via. Ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo, e dicono: io andrò a cercare del vino e ci inebrieremo di bevande forti, il giorno di domani sarà come questo, anzi sarà più grandioso ancora, rimarremo ubriachi. E sapete? Dio, letteralmente parlando, li incrimina. Ogni volta che qualcuno si trova in una posizione di responsabilità spirituale e finisce con il bere ed ubriacarsi, Dio li giudica in modi spaventosi. In Osea capitolo 4, versetto 11, prostituzione, vino e mosto tolgono il senno. Qui Dio collega il bere con l'adulterio, il bere con la prostituzione e la via della strada, va bene? Ora ci fermiamo qui per un minuto, ok? Penso che abbiate compreso un po' il quadro generale su cosa Dio pensa riguardo all'ubriachezza. Avete visto la malvagità dell'ubriachezza di Genesi, il cui risultato fu un incesto terribile? Sappiamo che Dio proibisce l'ubriachezza, e lo ripete più e più volte e più volte. In nessun momento il credente può permettersi di cedere il controllo delle proprie facoltà all'alcol. Noi siamo tutti dei sacerdoti di Dio, abbiamo tutti delle responsabilità spirituali e siamo tutti tenuti a parlare appropriatamente e a rappresentare Dio e a compiacere Dio in ogni momento, senza mai cedere il controllo delle nostre facoltà con l'ubriachezza. Per quanto minimamente possa essere, non possiamo violare i parametri di Dio in accordo con quello che lo Spirito Santo richiede. Ma l'altra parte. Lo sapevate che il vino è anche raccomandato nella Bibbia? Ora alcuni di voi stanno pensando, oh no, ero così a mio agio con quella prima parte. Ma nella Bibbia il vino è accettabile. E dobbiamo essere onesti, lo è. Lo sapevate che in Esodo 29 e Levitico 23 il popolo doveva portare una libazione al Tempio da offrire a Dio e quelle libazioni erano dei sacrifici di vino? Ed in Giudici 9 e 13 e nel Salmo 104 15 ci viene detto che c'è un tipo di vino che rallegra, che rende felici. Ed in Isaia 55 1 e 2, e questo è un po' uno shock, ma Isaia 55 1 e 2, Isaia equipara il vino alla salvezza. Dice venite e comprate il vino. E sta offrendo di fatto un invito alla salvezza. Il nostro Signore Gesù Cristo beveva ed ha persino ordinato la cena del Signore, la tavola del Signore. Paolo disse a Timoteo, in 1 Timoteo capitolo 5 versetto 23, di bere un po' di vino per il suo stomaco. Ed è evidente che sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento la bevanda principale del popolo era il vino. E tra l'altro quando il buon samaritano scese lungo la strada e trovò quell'uomo sul ciglio della strada, in Luca 10:34 dice che quando si prese cura di lui, gli versò del vino nelle ferite. Ed in Proverbi 31 dice che quando qualcuno invecchia ed è molto malato sta per morire, bisogna dargli un po' di vino affinché funga da sedativo per alleviare il dolore, come una sorta di anestetico. Quindi vedete, nelle scritture il vino è presentato come un distruttore o uno schernitore o un qualcosa che dissipa o un qualcosa che provoca ubriachezza, che è un qualcosa di proibito da Dio. D'altra parte però è anche un qualcosa di accettabile in molte altre parti della scrittura, così come ho indicato. Quindi cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che è come un qualsiasi altra cosa. Quel piccolo acino d'uva appeso alla vite ha grande potenziale di far bene e grande potenziale di far del male. Ora potresti dire, quindi possiamo sapere cosa fare? Possiamo sapere se bere o no? La Bibbia dice forse qualcosa a riguardo? Bene, certo che sì. E adesso ve lo do. Questa è quello che chiamo la lista dei vini del cristiano. Vi darò 8 punti di riferimento. Non so quali siano i vostri presupposti e voglio che sappiate che vi amo a tutti e non sto cercando di, come dire, di rimproverarvi, ma vi proporrò 8 domande e voi tutti dovrete rifletterci insieme con me, ok? Oggi affronteremo le prime 2 e un po' della terza. Va bene? E credo davvero che, prima di tutto, questo vi aiuterà a prendere una decisione. Ora, lasciatemi dire questo. La Bibbia non proibisce di bere il vino. Ora, non dite amen, non è il caso di farlo perché qualcuno intorno a voi potrebbe rimanere scioccato. La Bibbia non proibisce di bere vino. Se lo facesse, leggerei il versetto, pregherei e andremo tutti a casa. Non dovrei predicare un altro sermone, giusto? Sarebbe finita lì. Ma la Bibbia non lo dice. Non dice mai che bere è proibito. Ma dice alcune cose che ci aiutano a sapere cosa dovremmo fare. Numero uno, e questa è la prima domanda che mi è venuta in mente, ok? È lo stesso vino di una volta. Cosa intendo dire? Il bere odierno è uguale a quello dei tempi della Bibbia? O per meglio dire, il vino di oggi è lo stesso di quello di allora? Ora, il motivo per cui faccio questa domanda è che inevitabilmente i cristiani che si affidano, o per meglio dire, i cristiani che bevono, si affidano fortemente al loro diritto di bere basato sulla Bibbia. Dicono, Gesù beveva, gli apostoli bevevano, si beveva nell'Antico Testamento, si beveva nel Nuovo Testamento, e quindi non può esserci niente sbagliato con il bere. E io ci ho pensato, ed ho pensato, va bene, vogliono affidarsi ad un fondamento biblico, cioè la gente ai tempi biblici lo faceva, quindi qual è il problema? E dato che allora non c'era refrigerazione, quello che bevevano era senza ombra di dubbio fermentato, e quindi bevevano vino fermentato, così come facciamo noi, quindi qual è il problema? Quindi ho iniziato a pensare e mi sono chiesto se il vino di oggi è lo stesso di quello di allora. Quindi per queste ultime 3 settimane ho cercato di scoprire se fosse lo stesso ed ho trovato delle informazioni favolose che condividerò con voi. Quindi tenetevi forte. Voglio iniziare con alcune parole. Queste sono le parole bibliche e le integrerò in quello che discuteremo tra poco. Il vino che bevevano era uguale al nostro. Se vogliamo usare il loro bere come base per il nostro bere, allora deve essere lo stesso. Se non lo è, allora quel principio è da escludere e ne dovremmo trovare un altro. Bene, prima di tutto, la parola più comune del Nuovo Testamento è oinos, O-I-N-O-S, la parola greca oinos. È una parola che si riferisce semplicemente al succo d'uva, una parola molto generica, è molto comune della parola normale nel Nuovo Testamento in riferimento al vino. Ora, l'equivalente dell'Antico Testamento è la parola ebraica yayin, Y-A-Y-I-N, usata 141 volte nell'Antico Testamento. E la parola yayin si riferisce, fate attenzione, ma si riferisce ad un vino mescolato, ok? Mescolato, non con altro vino, ma di solito con acqua. a volte con del miele, a volte con delle erbe ed altre volte con mirra, ma sempre mescolato. Ed anche se era mescolato con miele, mirra o erbe, era più comunemente mescolato con acqua, quindi facevano spesso degli intrulli di quel tipo. Ora, a proposito, yayin significa vino misto, ed ho trovato questa informazione nell'enciclopedia ebraica del 1901. Questa non è un'interpretazione cristiana, non è qualcosa che siamo inventati noi. Gli stessi giudei, guardando al testo ebraico ed esaminando l'uso delle stesse parole, hanno detto che yayin significa vino misto. Però ci sono altre due parole da considerare. Glucose, da cui si ricava il termine glucosio, che è una sostanza a base di zucchero. Ma glucose significa vino nuovo. Vino nuovo, termine usato in Atti 2.13, quando viene detto che gli apostoli il giorno della Pentecoste erano pieni di vino nuovo. Si riferisce a quel vino fresco. Ma attenzione, era comunque fermentato? Non servivano mica molti giorni per fermentare il vino. Ed anche il vino fresco, appena prodotto dall'uva, senza refrigerazione, fermenterebbe molto velocemente. Quindi, sebbene fosse relativamente fresco e non completamente invecchiato, era potenzialmente inebriante. Ecco perché in Atti 2.13 si dice: questi uomini sono ubriachi di vino nuovo. Il fatto che fosse vino nuovo non significa che non inebriasse. Avrebbe fermentato altrettanto velocemente. Ora, se l'avrebbero bevuto direttamente dopo averlo spremuto fuori dall'uva, ovviamente non avrebbe avuto il tempo di fermentare. Ma il glucose, o il vino nuovo, poteva essere a pochi giorni, settimane o qualche mese dalla freschezza assoluta e sarebbe comunque nel processo di fermentazione. Tra l'altro la parola dell'Antico Testamento per quello è tirosh, T-I-R-O-S-H, e tirosh significa anche vino nuovo. Prima vi ho letto Osea 4.11 dove si parla di vino nuovo ed il termine usato è tirosh, e ascoltate qui perché in quello stesso versetto dice che l'ubriachezza accompagna il vino nuovo, quindi il vino nuovo tirosh, vino nuovo glucose, in entrambi i casi può portare all'ubriachezza. Il fatto che fosse vino nuovo non significava che non potesse succedere, bene? Ora voglio darvi un'altra parola. Un altro termine che dovete conoscere nell'Antico Testamento è shakar. E shakar significa bevanda forte, ovvero la bevanda pura non mischiata, non diluita. La parola del Nuovo Testamento è sikra, che significa lo stesso. Quindi sono tre parole. La prima è oinos o yayin, ovvero vino misto, vino mescolato con acqua. E questo è il termine prevalente. Poi c'è glucose e tirosh, ovvero il vino nuovo, quello fresco, che tra l'altro anch'esso era mescolato o diluito con acqua, per quanto impariamo dalla storia. In terzo luogo c'era lo shakar e lo sekera, che era vino non mescolato, direttamente dall'uva al bicchiere, alla bocca, senza alcun intermediario. Ora, sulla base di questi termini, voglio darvi alcuni approfondimenti storici e del tutto congiungerà alla fine, penso che lo troverete affascinante. La mia conclusione è questa, vi do la mia conclusione così che sapete dove sto andando a parare. La conclusione è questa, è che il vino dei tempi della Bibbia non era necessariamente uguale a quello di oggi. Il vino che si beve oggi non è mai mescolato o diluito con acqua. È vino puro. Però non è così con il vino biblico, e vi mostrerò il perché. Innanzitutto, alcuni vini dei tempi non erano inebrianti, non erano fermentati, non erano inebrianti in nessun senso. Il professor Samuel Lee dell'Università di Cambridge dice che il termine yayin, cioè il vino misto, o oinos nel Nuovo Testamento, non si riferisce solamente al liquore inebriante prodotto dalla fermentazione, ma più spesso si riferisce ad uno sciroppo denso o a una sorta di marmellata prodotta, fate attenzione, da una marmellata prodotta bollendolo per renderlo conservabile, il che indica che era molto comune che prendessero il vino che fuoriusciva dall'uva e lo bollivano facendone evaporare il liquido, che con tale perdita ovviamente il prodotto perdeva la capacità di fermentazione e quello che infine rimaneva era semplicemente una pasta conservabile che in genere mettevano in vasetti. Ora questo non è diverso da quello che le donne fanno al giorno d'oggi quando inscatolano le cose per conservarle. Quindi anche ai tempi conservavano questa sostanza densa e sciropposa. O tra l'altro il succo d'uva che rimaneva dopo il processo di bollitura non poteva fermentare in quelle condizioni, quindi veniva conservato in nuovi barili. C'erano tempi e luoghi in cui si voleva eliminare assolutamente qualsiasi capacità alcolica o di fermentazione, quindi non è così semplice come dire che si bevevano bevande alcoliche perché non c'era la refrigerazione. Aggiravano il problema in questo modo. E quello sciroppo d'uva denso veniva spesso spalmato sul pane come marmellata, lo sapevate? E quando volevano berlo, secondo Plinio, lo storico romano, lo mescolavano con una quantità anche pari a 20 porzioni d'acqua. Se c'era la pasta densa, dovevano rimetterla dentro finché non si rievaporava, giusto? E poi dovevano rimescolarla di nuovo e poi se la bevevano. Quindi fosse non fermentata e totalmente non inebriante. Oh, e posso anche dire, secondo le mie ricerche, quello era un po' quello che preferivano, il metodo preferito. Ecco perché Samuel Lee disse che era un po' il modo più comune di conservare e di preparare il vino. E ovviamente era più facile conservarlo in quel modo piuttosto che in forma liquida, perché sarebbe stato troppo cosa? Troppo ingombrante. Quindi questo era un po' il modo comune di farlo. Ora, anche gli scrittori classici ne hanno parlato. E voglio mostrarvelo per farvi capire che ci sono di fatto delle fonti reali. Orazio, nel 35 a.C., e questo risale molto tempo fa, ma disse: si possono bere, sotto l'ombra, coppe di vino privo di alcun effetto inebriante. Quindi anche loro riconoscevano di avere quella possibilità. Plutarco, nel 60 d.C., scrisse: il vino filtrato non infiamma il cervello, né la mente o le passioni, ed è molto più piacevole da bere. In altre parole, Plutarco disse che preferiva il vino analcolico, perché non infiamma la mente o nient'altro, ed è molto più piacevole da bere. Aristotele disse: il vino d'Arcadia era così denso che bisognava raschiarlo dalla botte in cui era conservato e bisognava scioglierlo nell'acqua. Virgilio, nel 30 a.C., parlò del tipo di vino che doveva essere bollito fino ad ottenere il succo che poi si doveva conservare. Omero, nel 9° libro dell'Odissea, racconta che Ulisse portò nella sua barca un'otra di vino nero e dolce che, quando fu bevuto, doveva essere diluito con 20 parti d'acqua. E ovviamente quello era necessario perché era così denso che era impossibile berlo senza essere diluito. Columella ed altri scrittori contemporanei agli apostoli ci informano che in Italia ed in Grecia era comune far bollire il vino, cosa che ovviamente non si sarebbe fatta se si fosse voluto preservare la gradazione alcolica. L'arcivescovo Potter, nato nel 1674 nelle sue Antiquità greche, nell'edizione di Edimburgo nel 1813, nel secondo volume, pagina 360, afferma che i lacedemoni erano soliti bollire il vino sul fuoco prima di berlo. Fa anche riferimento a Democrito, un celebre filosofo che viaggiò un po' dappertutto in Europa, Asia ed Africa, che poi morì nel 300 a.C., e anche a Palladio, un medico greco, che fecero delle affermazioni simili. Ora, queste autorità d'antichità chiamavano il succo d'uva bollito vino. Alcuni di voi avranno sentito parlare del vino di Opimia, menzionato da Plinio, lo storico romano, che disse che aveva la consistenza del miele. Quindi sto solamente cercando di illustrarvi il fatto che tutto questo è un fatto storico. Il professor Donovan dice in un commentario biblico che per conservare il loro vino, nei secoli romani, concentravano il succo d'uva di cui erano fatti per evaporazione, e parla di come lo facevano per renderlo denso e scirupposo. Non si trattava solo di una pratica romana, anche gli ebrei lo facevano. Infatti la Mishnah, che è la codificazione della legge ebraica, afferma che i giudei avevano l'abitudine di usare il vino bollito. W.G. Brown, che nel XVII secolo viaggiò in tutta l'Africa, l'Europa e l'Asia, affermò che i vini della Siria venivano bolliti immediatamente dopo l'estrazione dall'uva, fino a quando non erano concentrati abbastanza da poter essere incastonati in vasetti o bottiglie per poter essere conservati per un uso futuro. E un certo dottor Newman, professore di chimica a Berlino nel XVIII secolo, disse che è osservabile che quando i succhi dolci sono bolliti fino a raggiungere una consistenza densa, non solo non possono più fermentare in quello stato, ma non sono anche facilmente portati alla fermentazione se diluiti con acqua. Quindi anche diluendoli di nuovo e lasciandoli riposare potrebbero fermentare, ma molto più lentamente. Quindi il punto è questo, gente, che c'era una pasta che veniva usata che non era inebriante. Quel succo d'uva concentrato, tra l'altro, esiste ancora al giorno d'oggi e viene utilizzato nei vigneti in Palestina, Giordania e Libano. Viene usato generalmente per condire i cibi, a volte lo si spalma anche sul pane per evitare la necessità della refrigerazione, per evitare la fermentazione. Quindi, dopo tutto questo, tutto quello che dobbiamo comprendere, amici miei, è questo. Il vino che si consumava allora non è necessariamente quello che consumiamo oggi. Si trattava di un succo d'uva concentrato a cui erano state tolte le proprietà fermentative inebrianti. Il punto che voglio sottolineare è questo. Non si può difendere il consumo di vino di oggi sulla base del fatto che lo si beveva anche ai tempi, a meno che non si possa dimostrare il fatto che stiamo consumando la stessa sostanza. Ok? Quindi se non possiamo provarlo, allora dobbiamo mettere da parte quell'argomento e magari possiamo affermare che forse possiamo bere il vino per una qualche altra ragione. E va bene così, ma non è per quella, però. Lasciate che aggiunga un'altra cosa. Non avevano solamente quella pasta, di tanto in tanto la conservavano anche liquidamente, ed ovviamente il liquido fermentava. Ora, secondo Robert Stein, che ha fatto una ricerca in merito nel 1975 pubblicata su Christianity Today, dice che conservavano la forma liquida del vino che veniva usata quotidianamente, forse non volevano dover sempre prendere la pasta e mescolarla, se magari non potevano, non avevano tempo, per qualsiasi altra ragione, ma lo prendevano e lo conservavano in brocche giganti chiamate anfore. E facevano questo, da quelle anfore estraevano il vino, vino puro, non diluito con acqua, lo prendevano e lo versavano in crateri, K-R-A-T-E-R-S, crateri, o dei barattoli. E da lì lo mescolavano con acqua, lo diluivano e poi, dopo di quello, lo riversavano nel kilex, che era la coppa. Non si serviva mai il vino direttamente dalle anfore alla kilex senza passare per il cratere. Altre parole, non si serviva mai vino che non era stato diluito con acqua. Quando non lo conservavano a mo' di pasta, quando era liquido e quindi fermentava, lo mescolavano comunque con acqua. Oh, e tra l'altro, se guardassimo alla testimonianza storica, scopriremmo che quelle miscele erano da 20 ad 1 o dal 3 a 1. Quello è il minimo che ho trovato. Dal 20 ad 1 o al 3 ad 1 veniva mescolato con acqua. Ora, ascoltate qui, bere vino non diluito era un qualcosa che era considerato barbarico anche dai non credenti. Era un qualcosa di barbarico. Atanasio cita Menesteo di Atene con questa affermazione: gli dèi hanno dato il vino ai mortali affinché sia di grande benedizione per coloro che lo usano correttamente, ma per coloro che lo abusano è l'esatto contrario. Ora fate attenzione, continua dicendo: il vino dà cibo a coloro che lo assumono e ne rafforza la mente e il corpo. In medicina è molto benefico. Ascoltate qui, dice: può essere mescolato con liquidi e farmaci per aiutare le ferite. Nel corso della vita quotidiana, coloro che lo mescolano o lo diluiscono con moderazione dà buon umore. Se si oltrepassano i limiti, porta alla violenza. Se lo si mescola metà e metà, porta alla pazzia. E se non lo si mescola, al collasso corporeo. Vedete, lo mescolavano. Ed anche mescolarlo uno a uno era un qualcosa di barbarico. Il rapporto più basso che sono riuscito a trovare era di 3 a 1. Ed è evidente che nell'antichità il vino era visto come una medicina e come una bevanda, ovviamente. E come bevanda, ovviamente, era sempre diluito. Veniva diluito direttamente quando era a forma di pasta, oppure veniva mescolato dall'anfora al cratere e poi solo dopo veniva servito, ma mai senza diluirlo. La proporzione d'acqua poteva variare, ma solo i barbari lo bevevano senza diluirlo. Una miscela d'acqua e vino in parti uguali uno a uno era considerata una bevanda forte e non era accettabile. Quindi il termine vino o oinos o yayin nell'Antico e nel Nuovo Testamento deve essere inteso come vino diluito con acqua. E quando si riferivano al vino puro senza diluirlo, dicevano che il vino era acratesteron, in altre parole era acrater, non era passato per il cratere, ma era stato riversato direttamente dalle anfore nella kilex senza diluirlo. Ora, il punto che sto cercando di fare, gente, è questo. Il vino non diluito era inaccettabile persino per quella cultura. La bevanda forte, non diluita, era solamente per i barbari. E quando ci allontaniamo dalla Chiesa del Nuovo Testamento ed arriviamo alla Chiesa successiva, la cosiddetta Chiesa Primitiva, troviamo che anche loro scrissero su questo argomento e lo scrissero in un volume intitolato La Tradizione Apostolica. E nella Tradizione Apostolica si legge che la Chiesa Primitiva seguiva questa stessa usanza, servendo solamente vino misto o diluito, sia che sia sciroppato o liquido. Ora voi potreste dire, ma qual è il significato di tutto questo? Cosa stai cercando di dire? Ma quello che sto cercando di dire è questo. Che se vogliamo difendere il fatto che possiamo bere il vino al giorno d'oggi, sulla base del fatto che si beveva ai tempi della Bibbia, allora dobbiamo riesaminare per capire se quello che stiamo bevendo oggi è lo stesso vino che bevevano ai tempi. Ed avvicinandoci all'argomento invece scopriamo che il vino che bevevano loro era o assolutamente privo di alcol, come la base sciropposa, oppure era talmente diluito con l'acqua che il suo livello alcolico era molto, molto basso, era minimo. Lasciate che ve lo illustri. Ho chiamato il concilio alcolico, ho chiamato al centro di informazione ed ho scoperto queste informazioni. La birra è alcolica al 4%. Il vino va dal 9 all'11%, ora non importa per quanto tempo rimane, quella è un po' la gamma alcolica che produce, il livello di fermentazione, dal 9 all'11%. Il brandy, che è un vino fortificato, va dal 15 al 20%, ed il liquore, quello che sia, scotch o rye, whisky o cose simili, quello va dal 40% al 50%. In altre parole, stiamo parlando di 80 gradi, il 40% è alcol. Se invece stiamo parlando di 100 gradi, il 50% è alcol. Ora, chiunque avesse bevuto una percentuale alcolica compresa tra il 15 ed il 50% ai tempi della Bibbia sarebbe stato decisamente considerato un insolente. Quindi non credo che sia necessario discutere se un cristiano debba o meno bere bevande alcoliche o liquori. Penso che sia molto evidente, in effetti, ci si rende conto che se lo si vuole bere e allo stesso tempo mantenere un po' la sanità mentale, bisogna berlo a sorsetti, a causa della sua intensità, a causa della quantità alcolica. E non voglio nemmeno soffermarmi sui fattori medici coinvolti in quello che l'alcol produce. Mi basterebbe solamente trovare qualcuno sdraiato in una fogna da qualche parte e portarlo all'ospedale per vederlo morire sclerosi epatica, giusto per avere un'idea. Ma prendiamo in esame una stima prudente, ok? Diciamo che il vino fermenta fino ad una gradazione alcolica compresa tra il 9 e l'11%, ok? Quindi prendiamo il livello di miscela più basso che sono riuscito a trovare, 3 a 1, ok? Il più basso che sono riuscito a trovare, non parliamo neanche del 5 a 1, 10 a 1, 15 a 1 o altro, no, parliamo del 3 ad 1, il più basso che sono riuscito a trovare. Bene, se dovessimo prendere quel vino della fermentazione dal 9 all'11% nell'anfora e dovessimo diluirlo nel cratere con dell'acqua per riprodurre quel rapporto di 3 ad 1, questo sarebbe il prodotto. Il contenuto alcolico del prodotto finale mescolato con l'acqua raggiungerebbe il 2,25 o il 2,75% di tasso alcolico. Ora, quello è bassissimo. Tra l'altro, per essere classificata come bevanda alcolica, una bevanda deve avere almeno il 3,2% di alcol. Quindi si tratta di una bevanda subalcolica. Ma il punto è questo, per ubriacarsi con vino mescolato con 3 parti d'acqua bisognerebbe bere tutto il giorno. Ed è proprio quello che la Bibbia dice, che gli anziani della Chiesa non possono indugiare a lungo accanto al vino. In altre parole, per ubriacarsi di vino in quei tempi bisognava davvero volerlo fare. Ci si bisognava annegarsi la vescica. Se ci si voleva veramente ubriacare, bisognava bere degli alcolici più forti, giusto? Non li si mescolava mica con acqua, si sarebbe fatto quello che facevano i barbari. Ma gli avvertimenti della scrittura sono questi, che seppur il vino ha un contenuto alcolico così basso, non sia mai che la situazione ci sfugga di mano e beviamo troppo da ubriacarci. L'idea è semplice, il vino che si consumava, anche se era diluito da 3 ad 1 ed aveva la gradazione alcolica di 2,25 o 2,50, che era talmente minima da non essere nemmeno classificata come bevanda alcolica. Quindi il punto è semplice, gente. Sì che si parli della pasta o della miscela, il vino che si consumava a quei tempi aveva un contenuto alcolico quasi inesistente o trascurabile. E quindi l'ubriachezza era un qualcosa che ci si prefiggeva di fare. Ci si voleva ubriacare. Quelle persone che lo facevano bevevano fino ad ubriacarsi. Sapete una cosa? Ho visto uno perdere le proprie facoltà bevendo vino in 45 minuti, bevendo 3 o 4 bicchieri. Quello non era possibile ai tempi della Bibbia, bisognava soffermarsi a lungo per ubriacarsi. Quindi il punto, gente, è proprio questo. Non si può usare quello che si consumava nella Bibbia come base per ciò che beviamo oggi. Loro considererebbero il nostro vino barbarico, folle. Non era affatto quello che bevevano ai tempi. Quindi, prima domanda, è lo stesso? Risposta, cosa? No. Seconda domanda, è necessario? È necessario. Ora, io mi rendo conto che nei tempi biblici bere vino era in qualche modo necessario. E sì, è possibile che anche oggi ci siano momenti nei quali è necessario. Voglio dire, la Bibbia non dice che non si può, perché la Bibbia sa bene che in certi tempi storici ci sono situazioni in cui non si ha molta scelta. Cioè, se ci dovessimo trovare in una qualche parte del mondo dove non c'è altro, stiamo morendo di sete, non si ha molta scelta, bisogna bere, è quello che c'è. Quindi la Bibbia non si limita a fare tabula rasa e chiudere la conversazione del tutto. E quindi dobbiamo porci la domanda, è necessario al giorno d'oggi? Il Signore ha prodotto il vino, il Signore ha parlato di bere il vino, nell'Antico Testamento si beveva perché era una necessità nella società in cui vivevano, ma non possiamo concludere che fosse fermentato o inebriante perché non era necessariamente il caso. Era possibile che a volte, dato quello che l'ospite offriva, c'era una miscela di uno ad uno, perché magari era quello che c'era, bisognava prestare parecchia attenzione. Era possibile anche che altre volte venivano offerte solamente bevande più forti e quindi facevano dei sossetti perché non aveva altra scelta. Certamente ci possono essere stati momenti in cui tutte queste cose erano possibili, ma dobbiamo tenere a mente che in quei tempi ed in quell'epoca era diverso. Ora, è possibile che anche al giorno d'oggi, in alcune parti del mondo, la situazione sia la stessa, ed è per questo che Dio non presenta una dichiarazione generica. Ma il punto è semplice. Se dovessimo chiederci, è necessario che io beva? Quella diventa una domanda molto importante. A quei tempi forse c'era vino, succo d'uva, latte ed acqua. Tutto qui. Non avevo molta scelta. Oggi però si può bere di tutto. Cioè, voglio dire, gli armadietti dei mercati sono pieni di roba. C'è tutto quello che si può immaginare. E dovremmo quindi dire questo. È necessario bere vino al giorno d'oggi? Qual è la risposta? No, non è necessario. Quindi esce dalla categoria della necessità e rientra nella categoria della preferenza. Giusto? Deve rientrare nella categoria della preferenza, dei desideri. Quello è l'unico contesto in cui potrebbe appartenere. Quindi se vogliamo dire che beviamo, non possiamo dire che beviamo perché si beve anche ai tempi della Bibbia. Diciamo semplicemente che lo facciamo perché vogliamo. E va bene così. È una preferenza. Preferiamo bere vino piuttosto che la Coca-Cola o il tè freddo o quello che sia. Ma bisogna ammetterlo perché nella nostra società funziona così. Ma non possiamo usare questo argomento. No, alcuni giustificano il loro bere dicendo che è un qualcosa necessario, perché se non lo fanno allora la gente si offende. Ho molti amici non salvati che bevono e quindi a volte sento il bisogno di bere una birra con i ragazzi o un po' di questo con il gruppetto di amici. Cioè, voglio farne parte, non voglio offenderli. E francamente, gente, questa è la ragione più stupida che io abbia mai sentito. Davvero. Di fatto non è neanche un argomento. Non è neanche una ragione valida. Cioè, voglio dire, se un gruppo di persone si raduna e tutti si dovessero grattare dietro l'orecchio sinistro, cosa fai? Ti gratti anche te l'orecchio sinistro? Perché vuoi far parte del gruppo? Cioè, se nessuno nel tuo quartiere usa il deodorante, non lo usi neanche te? Che roba è? Non è neanche una ragione valida. È un non sequitur, non significa niente, è una sciocchezza. Probabilmente ci sono tanti non credenti che non bevono. Quanti credenti che non bevono in quest'epoca? Ci sono molti non credenti che non bevono. Ne puoi incontrare un sacco se vai ad una di quelle riunioni degli alcolisti anonimi. Ci sono un sacco di persone che hanno rinunciato a tutto. Ci sono un sacco di non credenti che non bevono. Mi sono persino trovato in una situazione con cristiani e non credenti, dove i cristiani bevevano e i non credenti no. Non è mica una ragione valida. Non è che si potrà trarre una conclusione teologica profonda basata sulla tua incapacità di sviluppare relazioni perché non bevi. Non funziona così. In realtà ci sono molte persone che rimpiangono apertamente di aver iniziato a bere. Molte persone. Quindi l'argomentazione che afferma che bisogna bere per essere accettati non mi va giù, per niente. Sono stato in Sud America, sono stato in America Latina dove si beve molto, sono stato in Messico dove si beve parecchio, sono stato a tutte le partite di baseball a cui ho giocato, tutti i tornei che ho giocato, sono stato persino a giocare ai campionati nazionali nel Messico, ed ogni volta che andavamo da qualche parte, dopo ogni partita organizzavano sempre una festa gigante. Non sto scherzando, una festa gigante. E ci portavano al ristorante locale o al bar, dove volevano, ve lo dico chiaro e tondo, la roba scorreva a fiumi. Mi ricordo che andammo in un posto che aveva davanti ad ogni piatto una bottiglia gigante di un qualsiasi bevanda alcolica, una cosa enorme. Non so quanto fosse grande, ma un paio di litri tutti. Era enorme. Ci guardammo in faccia ed abbiamo ordinato la Coca-Cola. Ma non era un problema. Si divertirono ancora di più perché bevvero la loro e la nostra. Semplice, no? E il bello è che ci siamo divertiti tantissimo, solo che noi sapevamo quello che stava succedendo. Noi ci siamo goduti la realtà, loro la fantasia. E quando tutto giunse al termine, ci amavano, ci abbracciavano e ci invitarono di nuovo l'anno prossimo. Non era mica il problema, non era un problema in Messico, è stato in Israele, in Europa. Non mi è mai capitato che qualcuno denigrasse il mio cristianesimo o pensasse male di me perché sceglievo di non bere. Non funziona così, non è una ragione valida. Ma ovviamente affermo questo. Se si tratta di una necessità, si tratta di una situazione in cui quella è l'unica cosa disponibile, si ha poca o nessuna scelta. Con discrezione si può bere, ma è più una necessità che altro. Però bisogna ammetterlo, nella nostra società è una preferenza, è una preferenza. Quindi, devo proporvi questa terza domanda, e mi limiterò ad introdurla, ma poi mi fermerò e concluderemo la prossima volta. Ne abbiamo viste solo due, ce ne sono ancora sei, ma ascoltatemi bene, la terza domanda, molto velocemente, ok? È la scelta migliore, va bene? Ammettiamo il fatto che possiamo scegliere di bere, va bene, ma è la scelta migliore che possiamo fare. Voi potreste dire, bene, fa molto meglio del caffè. Fa molto meglio della Coca-Cola. Qualcun altro però ha detto sì, però non ho mai visto nessuno bere 8 Coca-Cola e poi non riesce nemmeno a camminare diritto. Quindi potremmo discuterci sopra, ma la domanda è semplice. È la scelta migliore? E lasciate che vi mostri solamente una cosa, ok? E poi dedicheremo del tempo settimana prossima a questa domanda. Ma voglio mostrarvi a chi è che Dio proibì di bere nella Bibbia. E così facendo scopriremo di fatto se è la cosa migliore. Se è la scelta migliore. Ma prima di farlo, giusto per concludere, Luca 1,15, voglio presentarvi il più grande uomo che sia mai vissuto, ok? Questo è l'uomo più grande che sia mai esistito, è quello che Gesù disse. Fino al suo tempo, Matteo 11,11, fra i nati di donna, non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Matteo 11:11. Gesù disse che fino alla sua nascita non c'è stato nessun essere umano più grande di lui, un uomo grandissimo. E guardate cosa dice in Luca 1:15. Perché sarà grande davanti al Signore. Ora, prestate attenzione, non berrà né vino, oinos, né siccherà, né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ora, cosa sta dicendo? Che l'uomo più grande di tutti era astemio. Dio gli proibì di bere anche una sola goccia. Perché? E questa è per la prossima volta. Preghiamo. Padre nostro, sappiamo che è facile per noi valutare la nostra vita spirituale in base ai sì e ai no, che di fatto non sono il problema, vero? Sappiamo che non ci hai proibito di bere il vino, eppure ci sono alcune cose che nelle scritture sono molto chiare e che ci aiuteranno a prendere una decisione. Ma Dio, fa che sappiamo sempre che non sono le persone che non bevono ad essere spirituali e quelle che lo fanno a non esserlo, che non è così semplice. Ci sono altre cose da considerare. Non fare qualcosa non ci rende mai nulla. Il problema è chi siamo veramente. E Signore, quello che crediamo o che abbiamo creduto su questo argomento, aiutaci a vederlo come lo vedi tu ed aiutaci a comprenderlo come lo comprendi tu. È meraviglioso, Signore, che tu ci abbia dato così tante verità da affrontare, così tante cose per proteggerci. Sappiamo che non solo dobbiamo evitare il peccato, ma dobbiamo anche evitare tutto ciò che potrebbe portarci a peccare. Quindi aiutaci, Padre. Aiutaci a giudicare giustamente da soli ciò che vuoi che facciamo. E nel mentre meditate per un momento, lasciatemi dire questo per concludere. Questo è un messaggio insolito per noi, il trattare un qualcosa di così tecnico, eppure si trova nel flusso della parola di Dio. È meraviglioso vedere com'è che tocca ogni aspetto della vita. Ma potreste essere venuti qui questa mattina pensando: mamma, sono venuto questa mattina sperando di sentire parlare di Dio, di Gesù Cristo, di trovare una risposta alla mia vita, ai miei problemi, alle difficoltà, alle lotte del mio cuore. E avete parlato di questo, ma di fatto non ha niente a che fare con me, e quindi lasciatevi dire questo. Concluderò la mia preghiera tra poco e vi congederò in un minuto. Ma sappiate che alla mia destra, di fronte all'auditorium, proprio accanto al pianoforte, c'è una sala di preghiera e un centro di consulenza. Lì ci sono persone che vorrebbero pregare con voi e condividere qualcosa con voi. Vi diranno come conoscere Cristo. Ti diranno com'è che Lui può entrare e riempire il vuoto che forse hai cercato di riempire con l'alcol di tanto in tanto. Ti diranno come puoi rendere la tua vita gioiosa e come puoi sistemarti dandoti pace nel tuo cuore turbato. Ti diranno come Cristo può perdonare i tuoi peccati, può purificare il tuo cuore e darti la vita eterna. Perciò ti invito a venire quando finiremo. Non c'è obbligo, nessuna coercizione, nessuna iscrizione o niente da comprare o nient'altro. Vogliamo solamente pregare con te. Vogliamo amarti ed avere un tempo di condivisione. Qualunque sia il tuo problema, loro saranno lì per te. E se per caso c'è qualcuno qui che ha dei problemi con l'alcol, è possibile che ci sia qualcuno qui che si identifica anche come un alcolista, qualcuno che ha un qualche problema con l'alcol. Voglio che tu sappia che il Signore Gesù può cambiare le cose. Non c'è bisogno di essere un ubriacone. Puoi venire a Gesù Cristo e Lui ti purificherà bianco come la neve. Alcuni di voi cristiani forse avete problemi con il bere. Dio può occuparsene. Se vi arrendete al suo Spirito Santo, egli potrà iniziare a sistemare la vostra volontà e vi porterà al suo cospetto. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Ora, se Dio lo richiede, allora provvede anche la forza per poterlo fare. Egli ti ama in qualsiasi situazione ti trovi, anche se sei un alcolizzato, un ubriacone, ti ama lo stesso. E ti amiamo anche noi. E Dio vuole cambiarti e vuole usare pienamente le tue facoltà per la sua gloria. Lascia che ti cambi oggi stesso. I nostri consulenti saranno lieti di pregare con te. Padre, ti ringraziamo per il tempo dedicatoci questa mattina, per averci aiutato a vedere almeno l'inizio della comprensione di questo argomento, e ti amiamo perché sappiamo che tieni così tanto a noi, tanto da dirci queste cose affinché possiamo custodire la nostra vita nel prendere decisioni per la tua Gloria. Benedici tutti i presenti, Signore, portaci di nuovo qui insieme questa sera, mentre considereremo cosa significa essere adoperatori per la pace. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.